Esistenza intrecciata, ego, unità e il campo divino. Lokasamastha Sukhino Bhavantu, che tutti gli esseri, ovunque, siano felici e liberi. Il viaggio che stai per intraprendere non è semplicemente un'esplorazione di scienza, filosofia o spiritualità. È, soprattutto, una ricetta. Una ricetta per dissolvere l'ego, per ammorbidire la presa della paura e dell'avidità, e per risvegliarsi alla verità più profonda: siamo già uno con Dio, con la natura e con l'intero universo. L'ego è uno strumento utile. Ci permette di navigare nella vita quotidiana, di distinguere tra sé e gli altri, di perseguire obiettivi. Ma quando viene scambiato per la totalità di ciò che siamo, diventa una prigione. L'ego è ciò che ci fa temere la morte, che ci spinge ad accumulare e a combattere, che ci rende ciechi alla sofferenza altrui. Crea l'illusione della separazione, e da questa illusione nascono crudeltà, sfruttamento e disperazione. Superare l'ego non significa annientare il sé, ma vedere attraverso la sua illusione. Proprio come la fisica moderna rivela che le particelle sono eccitazioni di campi, così l'ego è un'eccitazione del campo divino della coscienza. L'ego sorge e svanisce come un'increspatura sull'oceano, ma l'oceano rimane. La morte non è distruzione, ma ritorno. La separazione non è definitiva, ma provvisoria. Le tradizioni di saggezza del mondo lo hanno sempre saputo. Il buddismo insegna che l'attaccamento all'ego è la radice della sofferenza. La Vedanta dichiara che il vero sé, Atman, è identico a Brahman, il fondamento infinito dell'essere. I mistici cristiani hanno scritto di arrendere il sé a Dio, e i poeti sufi hanno cantato dell'annientamento, fana, nell'amore divino. Ovunque, il messaggio è lo stesso: l'aspirazione più alta non è rafforzare l'ego, ma dissolverlo nell'infinito. Questo libro intreccia le intuizioni della scienza, della filosofia e della spiritualità per mostrare che l'unità non è solo un'intuizione mistica, ma una verità inscritta nel tessuto della realtà. L'entanglement quantistico, l'interdipendenza ecologica, la teoria dell'informazione e l'esperienza mistica convergono tutte in una realizzazione: non siamo frammenti, ma espressioni di un tutto. Lo scopo non è l'astrazione. È la trasformazione. Risvegliarsi all'intreccio significa vivere diversamente, con compassione per gli altri, riverenza per la terra e apertura al divino. Dissolvendo l'ego, dissolviamo la paura. Dissolvendo l'avidità, dissolviamo lo sfruttamento. Ricordando la nostra unità, portiamo guarigione, a noi stessi, agli altri e al pianeta. Che questo lavoro sia una guida, una ricetta e un'offerta. E che il suo frutto sia niente meno che la realizzazione di Lokasamastha Sukhino Bhavantu, un mondo in cui tutti gli esseri sono felici e liberi, perché l'illusione della separazione è stata superata e l'oceano si è ricordato di sé in ogni increspatura. L'illusione della separazione. La vita quotidiana è vissuta sotto l'incantesimo della separazione. Ci svegliamo ogni mattina con la sensazione di essere un io singolo, delimitato, separato dagli altri, dalla pelle del corpo e dai confini della mente. Questo senso dell'ego è essenziale per navigare nel mondo. Ci dà una storia coerente, ci permette di dire questa è la mia vita e ci consente di agire con apparente autonomia. Eppure, sotto questa superficie, qualcosa in noi sa che la separazione è fragile. Dipendiamo dall'aria, dal cibo, dall'acqua, dal calore e dalla compagnia umana. Un respiro trattenuto per 2 minuti, un calo di zuccheri nel sangue o il silenzio dell'isolamento sono sufficienti per dissolvere l'illusione dell'indipendenza. La scienza ha confermato questa intuizione più profonda. L'ego autosufficiente non ha confini chiari, i biologi ci ricordano che i nostri corpi brulicano di vita microbica, senza la quale non potremmo sopravvivere, i neuroscienziati descrivono la coscienza come una costruzione cucita insieme dal cervello, e i fisici parlano della materia non come solida e sparata, ma come modelli di energia in una rete di campi. Le tradizioni mistiche lo avevano previsto da tempo. Il Buddha insegnava che il sé atta non è ultimo, ma un insieme di processi senza un nucleo permanente. I filosofi vedantici dichiaravano che l'Atman, il vero sé, non è l'ego individuale, ma identico a Brahman, la realtà universale. I sufi cantavano di perdersi nell'amato, i cristiani di morire al sé affinché Dio potesse vivere dentro di noi. Il senso di individualità, quindi, non è falso nel senso di un inganno illusorio. È falso nel senso di essere incompleto. L'ego è un'increspatura superficiale, utile ma non ultima. La verità più profonda, in attesa di essere scoperta, è l'intreccio: il nostro essere è sempre già intrecciato nel tutto. Campi, non particelle. Per secoli, la fisica ha immaginato l'universo come una collezione di particelle simili a palle da biliardo che si muovono nello spazio, scontrandosi e disperdendosi come biglie. Questa visione rispecchiava l'immagine che l'ego ha di sé, discreto, autonomo, delimitato. Ma il XX secolo ha frantumato questa visione. La teoria dei campi quantistici ha rivelato che ciò che un tempo consideravamo particelle non sono affatto oggetti indipendenti. Sono eccitazioni di campi, increspature su oceani invisibili di energia che permeano tutto lo spazio. Un elettrone è un'increspatura nel campo elettronico, un fotone un'increspatura nel campo elettromagnetico. La materia stessa è vibrazionale. La teoria delle stringhe porta questo concetto oltre, proponendo che sotto i campi ci sia una singola realtà fondamentale, stringhe di energia vibranti le cui risonanze producono l'apparenza di tutte le particelle. La molteplicità della materia è musica suonata su uno strumento cosmico. Le implicazioni sono profonde. Ciò che chiamiamo cose non sono autosussistenti, sono disturbi di un continuum più profondo. L'universo non è un magazzino di oggetti, ma una sinfonia di vibrazioni. Questa immagine è sorprendentemente parallela alle visioni mistiche. Gli Upanishad descrivono Brahman come la realtà sottostante di cui tutte le forme sono espressioni. Le metafore buddiste paragonano il mondo a una rete di gioielli, ognuno dei quali riflette tutti gli altri. L'ego, in questa luce, è come una particella, un'eccitazione localizzata del campo divino, che alcune tradizioni chiamano Dio, altre il Tao, altre pura coscienza. Se tutta la materia è un'eccitazione di campi fisici, allora l'ego è un'eccitazione del campo divino, un'increspatura di consapevolezza che appare temporaneamente come io. Proprio come nessun elettrone esiste separato dal suo campo, nessun se esiste separato dall'oceano della coscienza. L'ego come eccitazione del campo divino. L'ego sembra solido, duraturo e centrale. Ma è più simile a una cresta d'onda, formata brevemente, sostenuta dinamicamente, poi dissolta. Ciò che sembra essere un io isolato è una fluttuazione del campo divino, il fondamento infinito dell'essere. La Vedanta esprime questo nell'insegnamento Tattva Masi tu sei quello, faccina triste, l'Atman, il sé individuale, non è altro che Brahman, la realtà universale. Il sé non è separato dal campo divino, ma la sua espressione temporanea. Nel buddismo, l'ego è rivelato come Anatta, non sé, un composto di processi scambiato per un nucleo permanente. Ciò che rimane quando l'ego si dissolve è la consapevolezza stessa, illimitata, luminosa, indivisibile. I mistici cristiani come Meister Eckhart parlavano del fondamento più profondo dell'anima come uno con Dio. L'occhio con cui vedo Dio è lo stesso occhio con cui Dio vede me, scrisse, abbattendo il confine tra umano e divino. In questa luce, l'ego non è né un errore né un nemico. È l'eccitazione necessaria che permette alla coscienza di localizzarsi, di avere esperienze, di viaggiare. Ma non è mai definitivo. Il suo destino è dissolversi nel campo da cui è venuto. La morte, quindi, non è annientamento, ma ritorno. Proprio come le increspature svaniscono nell'acqua senza distruggere il mare, così l'ego si dissolve senza diminuire il campo divino. Ciò che muore è l'eccitazione temporanea, ciò che rimane è l'oceano eterno. La morte come ritorno. La morte è la frontiera ultima dell'individualità. Per l'ego, la morte appare come obliterazione, la fine della storia, il silenzio finale. Le nostre culture hanno costruito elaborate difese contro questa paura, miti di immortalità, promesse di paradiso, ricerche di trascendenza tecnologica. Ma se la morte non fosse affatto annientamento? E se fosse un ritorno? La fisica offre un parallelo sorprendente. Nell'universo, nulla scompare veramente. La materia si trasforma, l'energia cambia stato, ma la sostanza sottostante persiste. Una stella collassa in una nana bianca o in un buco nero, ma i suoi elementi si disperdono nello spazio, seminando nuovi mondi. L'informazione stessa, secondo il principio olografico, non viene mai distrutta. Anche quando i buchi neri inghiottono la materia, si pensa che l'informazione che portava sia codificata all'orizzonte degli eventi. Le tradizioni mistiche hanno anticipato questa verità. Gli Upanishad paragonano la morte a fiumi che scorrono nel mare, le correnti individuali si dissolvono, ma l'acqua rimane. Il buddismo parla del nirvana come dell'estinzione della fiamma, ma non nel nulla, nell'incondizionato, nell'infinito. I sufi descrivono la morte come fana, annientamento del sé, seguito da baka, il permanere in Dio. I mistici cristiani la raffigurano come il matrimonio dell'anima con l'amato divino. Se l'ego è un'eccitazione del campo divino, allora la morte è il momento in cui quell'eccitazione si placa, tornando nella quiete che contiene tutto. Proprio come l'oceano non è diminuito quando un'increspatura cade, così il campo divino non è ridotto quando un ego si dissolve. Ciò che si perde è solo l'illusione della separazione. Vedere la morte in questo modo significa riformularla da tragedia a compimento. La vita è la breve danza dell'increspatura, la morte è il ritorno al mare. Lungi dall'eliminare noi, la morte rivela la nostra appartenenza a ciò che non muore mai. Intreccio e non località. Una delle rivelazioni più strane della meccanica quantistica è che l'universo non è locale come la nostra intuizione immagina. Le particelle intrecciate, una volta collegate, rimangono correlate indipendentemente dalla distanza. Einstein, turbato, lo chiamò azione spettrale a distanza. Ma gli esperimenti lo hanno confermato senza dubbio. Il mondo è non locale. L'intreccio dissolve la visione classica di oggetti indipendenti. Due fotoni agli estremi opposti della galassia non sono due cose separate, ma un unico sistema esteso. La loro separazione è spaziale, il loro essere è condiviso. I mistici hanno descritto a lungo la realtà in termini simili. La metafora buddista della rete di Indra immagina il cosmo come un reticolo infinito di gioielli, ognuno dei quali riflette tutti gli altri. Nel sufismo, Rumi scrive, non sei una goccia nell'oceano. Sei l'intero oceano in una goccia. I mistici cristiani parlavano della comunione dei santi, un'unità invisibile che lega tutte le anime attraverso il tempo e lo spazio. La non località della fisica quantistica diventa un'eco scientifica di queste intuizioni. Anche la coscienza potrebbe non essere confinata all'interno dei crani. Quando i mistici sperimentano l'unità con tutte le cose, quando i meditatori sentono i confini del sé dissolversi, potrebbero toccare la stessa verità, la separazione è un'apparenza, l'intreccio è la realtà. Se l'ego è un'increspatura del campo divino, l'intreccio mostra che ogni increspatura risuona con ogni altra. Il campo non è frammentato, ma continuo. Risvegliarsi significa realizzare che la propria coscienza non è una scintilla solitaria, ma parte del fuoco che brucia ovunque. Informazione, memoria e l'archivio cosmico. La fisica moderna vede sempre più l'universo attraverso la lente dell'informazione. L'aforisma di John Wheeler, It from Bit, suggerisce che ciò che chiamiamo materia, particelle, campi, persino lo spazio-tempo, deriva da processi informativi. La realtà non è fondamentalmente roba, ma modelli di relazione, codificati come un vasto calcolo. Questa prospettiva ridefinisce il modo in cui pensiamo alla memoria e all'identità. La nostra identità personale sembra radicata nella memoria, ma le neuroscienze mostrano che la memoria è fragile, costantemente riscritta. Se l'individualità dipende dalla memoria, e la memoria è instabile, quanto è reale il sé che difendiamo così fieramente? Allo stesso tempo, la fisica suggerisce che l'informazione stessa potrebbe non svanire mai. Nella teoria dei buchi neri, si discuteva se l'informazione che cade in un buco nero fosse persa per sempre. Il consenso ora propende per la conservazione, sebbene confusa oltre il riconoscimento, l'informazione rimane codificata nella struttura dello spazio-tempo. Potrebbe essere lo stesso per la coscienza? Quando il cervello cessa, i suoi modelli specifici si dissolvono, ma l'informazione che portavano potrebbe non essere obliterata, bensì assorbita nell'archivio cosmico. Questo non implica l'immortalità personale nel senso egoico, la continuità di me con le mie preferenze e ricordi, ma qualcosa di più sottile, l'essenza dell'esperienza, una volta vibrata nel campo divino, rimane parte di esso per sempre. Le tradizioni mistiche risuonano di nuovo. Gli Upanishad insistono che nulla dell'essere vero si perde. Whitehead, nella sua filosofia del processo, scrisse che ogni momento di esperienza è raccolto nella memoria di Dio, eternamente preservato. Nel buddismo, l'idea di Alaya Vijnana, la coscienza del magazzino, immagina un serbatoio in cui ogni impronta della mente è registrata. Così, scienza e spiritualità convergono, l'individualità si dissolve, ma il campo conserva ogni traccia. Il sé non è cancellato, ma integrato. La memoria come narrativa definita dall'ego finisce, ma la memoria come partecipazione al campo cosmico continua. Vivere è iscriversi nell'ologramma eterno, morire è fondersi nella sua totalità. La dissoluzione dell'ego come aspirazione suprema. Dal punto di vista dell'ego, la dissoluzione appare terrificante. Perdere la propria individualità sembra la morte stessa, l'estinzione della memoria, della personalità e dell'azione. In gran parte del pensiero occidentale moderno, l'individualità è considerata sacra, l'essenza stessa della libertà e della dignità. Eppure, nelle tradizioni di saggezza del mondo, la dissoluzione dell'ego non è una perdita, ma una liberazione. Il buddismo descrive il nirvana come l'estinzione del desiderio e dell'ego, liberando l'illusione della separazione. Lungi dall'essere il nulla, il nirvana è un risveglio alla realtà non condizionata dai limiti del sé. Nella Vedanta, la realizzazione suprema è moksha, la scoperta che l'Atman, il vero sé, non è l'ego, ma Brahman stesso, infinito ed eterno. Nel sufismo, i mistici parlano di fana, l'annientamento del sé in Dio, seguito da bhaka, il permanere eternamente nella presenza divina. Nel misticismo cristiano, i santi scrivevano dell'unio maestica, l'unione mistica in cui l'anima e Dio diventano uno. In ogni caso, il rischio di perdere l'individualità è reinterpretato come l'obiettivo supremo. L'ego, come un'increspatura sulla superficie del mare, è temporaneo. Dissolversi non è scomparire, ma risvegliarsi come l'oceano. Anche la scienza supporta questa metafora. La teoria dei campi quantistici ci dice che ciò che appare come particelle, discrete, separate, sono in realtà eccitazioni di campi continui. Il campo persiste quando le eccitazioni svaniscono. Se l'ego è un'eccitazione del campo divino, allora la morte e la dissoluzione dell'ego non sono annientamento, ma ritorno. L'increspatura si placa, ma l'oceano rimane. L'aspirazione suprema, quindi, non è la preservazione dell'individualità, ma la sua trascendenza. Aggrapparsi all'ego significa rimanere in esilio, dissolversi significa tornare a casa. Orizzonti speculativi, coscienza di Bose e Einstein. La scienza offre immagini allettanti di come potrebbe apparire una tale trascendenza in forma incarnata. Uno degli stati più strani della materia è il condensato di Bose e Einstein, BEC, in cui le particelle raffreddate vicino allo zero assoluto cadono in un unico stato quantistico, agendo come un'entità unificata. Normalmente ciò richiede temperature più fredde dello spazio profondo, ma come metafora è potente. Cosa significherebbe per la coscienza diventare un condensato di Bose e Einstein? Invece di miliardi di neuroni che sparano in modo semi-indipendente, la consapevolezza cadrebbe in una coerenza perfetta. Il sé non sarebbe più diviso in frammenti di pensiero, memoria e percezione. La coscienza sarebbe una. Uno stato del genere è descritto ripetutamente nella letteratura mistica. L'illuminazione buddista è spesso caratterizzata come una consapevolezza illimitata oltre la dualità soggetto-oggetto. I contemplativi cristiani parlavano di essere persi in Dio dove non rimane alcuna distinzione. I poeti sufi si estasiavano di essere dissolti nell'amore, come zucchero che scompare nell'acqua. In modo speculativo, si potrebbe immaginare che in tali stati, la coscienza possa trascendere i normali limiti di spazio e tempo. Se la consapevolezza è fondamentalmente quantistica, allora una coerenza perfetta potrebbe sbloccare la non-località, una mente non più legata a un corpo, ma in risonanza con il campo di tutto l'essere. Le esperienze mistiche di atemporalità, illimitatezza e unità potrebbero essere scorci di un tale stato. Qui, scienza e misticismo convergono di nuovo, l'orizzonte finale della coscienza potrebbe non essere l'individualità, ma la coerenza con il campo. Un sé che si dissolve in un'unità perfetta non è perso, ma realizzato. Vivere l'intreccio. Se l'unità è la nostra verità più profonda e la dissoluzione dell'ego la nostra aspirazione suprema, come dovremmo vivere ora, nel mezzo dell'individualità? La risposta è, vivendo l'intreccio consapevolmente. Implicazioni etiche. Risvegliarsi all'intreccio significa riconoscere che i confini tra sé e altri sono provvisori. La compassione diventa naturale, non come un dovere morale, ma come riconoscimento di un fatto. Danneggiare un altro è danneggiare se stessi, nutrire un altro è nutrire se stessi. Un'etica fondata sull'intreccio trascende il semplice obbligo e diventa un allineamento con la realtà. Implicazioni ecologiche. L'intreccio ridefinisce anche il nostro rapporto con la Terra. Non siamo utenti esterni della natura, ma organi nel corpo di Gaia. L'aria che respiriamo, il cibo che mangiamo, gli ecosistemi che ci sostengono non sono risorse, ma estensioni della nostra stessa vita. La custodia sorge non dal sentimentalismo, ma dal riconoscimento, la foresta è i nostri polmoni, il fiume è il nostro sangue, l'atmosfera è il nostro respiro. Pratica spirituale. Le tradizioni mistiche hanno a lungo coltivato modi per dissolvere l'ego nel campo. La meditazione nel buddismo quieta l'illusione del sé, rivelando una consapevolezza senza confini. L'autoindagine nella Vedanta chiede, chi sono io? Finché l'ego non svanisce e rimane solo la pura coscienza. La preghiera contemplativa nel cristianesimo volge l'anima verso l'interno finché non riposa in Dio. Il dhikr nel sufismo ripete il nome di Dio finché sé e Dio non sono più due. La scienza moderna conferma il potere trasformativo di tali pratiche. Le neuroscienze mostrano che la meditazione profonda quieta la rete in modalità predefinita del cervello, il circuito responsabile del pensiero autoriferito. Le descrizioni soggettive della dissoluzione dell'ego corrispondono a cambiamenti misurabili nell'attività cerebrale, suggerendo che l'unità mistica non è un'allucinazione, ma una modalità reale della coscienza. Vivere con la consapevolezza dell'oceano. Vivere l'intreccio significa portare questa consapevolezza nella vita quotidiana. Ogni momento è un'opportunità per ricordare, non sono solo questa increspatura. Sono l'oceano. Gratitudine, umiltà e compassione fluiscono naturalmente da questo riconoscimento. Anche gli atti ordinari, mangiare, respirare, parlare, diventano sacri quando visti come espressioni del campo divino. Conclusione, l'oceano rimane. All'inizio di questo viaggio, ci siamo chiesti cosa significhi che tutto sia interconnesso, che la vita, la coscienza e l'universo stesso possano essere intrecciati. Abbiamo viaggiato attraverso la fisica quantistica, l'ecologia, la filosofia e il misticismo. Ogni percorso, nonostante il suo linguaggio, puntava allo stesso orizzonte, il sé non è separato, l'individualità è provvisoria, e l'unità è la verità più profonda. La teoria dei campi quantistici ci ha mostrato che ciò che appare come particelle sono eccitazioni di campi, increspature temporanee in un continuum invisibile. La teoria delle stringhe ha aggiunto che la molteplicità è musica, vibrazioni di uno strumento sottostante. In questa visione, la materia stessa si dissolve in relazione, ritmo e risonanza. L'ecologia ha rivelato che la vita non è un mosaico di specie, ma un vasto sistema di interdipendenza. Le foreste parlano attraverso reti fungine, gli oceani fanno circolare nutrienti come sangue, la terra respira come un tutto. L'ipotesi di Gaia riformula il pianeta non come sfondo, ma come organismo, e noi come sue cellule. La filosofia ha approfondito l'indagine. La fenomenologia ha mostrato che la coscienza non è mai distaccata, ma incarnata, intrecciata con il suo mondo. Le riflessioni di Locke sulla memoria ci hanno ricordato che l'identità è fragile, costruita ed estesa nel tempo. Il panpsichismo ha suggerito che la consapevolezza non è confinata agli individui, ma permea la realtà, con ogni mente come riflesso del tutto. Il misticismo ci ha portato oltre. Negli Upanishad, abbiamo scoperto l'insegnamento, Tattvamasi, tu sei quello. Nel buddismo, la dottrina del non sé ha rivelato l'ego come illusione. Nel sufismo, Fana ha dissolto il sé in Dio. Nel misticismo cristiano, l'unio maistica ha consumato l'amore nell'unione divina. Ovunque, l'ego è stato smascherato come un'increspatura, il campo divino come l'oceano. Cos'è allora la morte? La scienza ci dice che l'energia e l'informazione non si perdono mai. Il misticismo ci dice che l'individualità non è mai ultima. Insieme affermano, la morte è ritorno. L'increspatura si placa, l'oceano rimane. L'ego si dissolve, il campo perdura. E l'aspirazione? Qui sta il paradosso più grande. L'ego teme la dissoluzione, aggrappandosi alla permanenza, temendo la perdita. Ma le tradizioni di saggezza dichiarano che la dissoluzione non è la fine, ma l'obiettivo. Perdere il sé è risvegliarsi al tutto. Nirvana, moksha, teosi, illuminazione, ciascuno nomina la stessa verità. L'aspirazione suprema non è la preservazione dell'individualità, ma la sua trascendenza. Anche la scienza sussurra di questo destino. Nell'intreccio, intravediamo un universo in cui la separazione è illusione. Nel principio olografico, vediamo che l'informazione non viene mai distrutta. Nei condensati di Bose e Einstein, vediamo come la molteplicità può cadere in coerenza. Questi non sono prove del misticismo, ma rima con la sua visione, l'individualità si dissolve, ma il campo rimane. Cosa significa vivere l'intreccio? Significa compassione, sapere che danneggiare un altro è danneggiare se stessi. Significa custodia, prendersi cura della terra come del nostro corpo più grande. Significa pratica spirituale, meditazione, contemplazione, ricordo, non per sfuggire alla vita, ma per risvegliarsi al suo interno. Vivere l'intreccio significa vivere con la consapevolezza che ogni pensiero, ogni atto, ogni respiro è un'increspatura nel campo divino. Alla fine, la metafora dell'onda e dell'oceano ci riporta a casa. L'onda sorge, danza e cade. Teme la sua fine, ma l'oceano non finisce mai. L'onda non è mai stata separata dall'oceano, solo temporaneamente modellata come io. Quando si dissolve, nulla si perde. L'oceano rimane, vasto, illimitato, eterno. Risvegliarsi a questa verità significa vivere senza paura, morire senza rimpianti e vedere in ogni essere non un altro, ma se stessi. L'illusione della separazione svanisce, e ciò che rimane è la semplice, infinita verità. Non siamo mai stati l'increspatura. Siamo sempre stati il mare. Riferimenti. Fisica e teoria dell'informazione. Bell, J.S. 1964. On the Einstein-Podolsky-Rosen Paradox. Physics Physique Physique, 1-3, 195-200. Bohm, D. 1980. Wholeness and the Implicate Order. Routledge. Green, B. 1999. The Elegant Universe, Superstrings, Hidden Dimensions, and the Quest for the Ultimate Theory. W.W. Norton. Hawking, S.W. 1975. Particle Creation by Black Holes. Communications in Mathematical Physics, 43-3, 199-220. Penrose, R. 1989. The Emperor's New Mind, Oxford University Press. Saskin, L. 2008. The Black Hole War, My Battle with Stephen Hawking to Make the World Safe for Quantum Mechanics. Little, Brown. Wheeler, J. 1990. Information, Physics, Quantum, The Search for Links. In Complexity, Entropy, and the Physics of Information. Edison Wesley. Zurich, WH 2003. The Coherence, A in Selection, and the Quantum Origins of the Classical. Reviews of Modern Physics, 75-3, 715-775. Coscienza e Neuroscienze. Amerov, S., e Penrose, R. 2014. Consciousness in the Universe, A Review of the Orc OR Theory. Physics of Life Reviews, 11-1, 39-78. James, W. 1902-2004. The Varieties of Religious Experience. Penguin Classics. Metzinger, T. 2009. The Ego Tunnel, The Science of the Mind and the Myth of the Self. Basic Books. Varela, F.J., Thompson, E. Roche, E. 1991. The Embodied Mind, Cognitive Science and Human Experience. Mid Press. Filosofia e Pensiero Processuale. Leibniz, G.W. 1714-1991. Monadologhi. In R. Arieiu e di Garber, Eds, Philosophical Essays. Hackett. Locke, J. 1690-1975. An Essay Concerning Human Understanding. Oxford University Press. Merleau-Ponty, M. 1945-2012. Phenomenology of Perception. Routledge. Nagarjuna, 2 sec. Mulamadayameka Karika, Fundamental Verses on the Middle Way. Traduzioni varie. Whitehead, A.N. 1929-1978. Process and Reality. Free Press. Tradizioni spirituali e mistiche. Anonimo, 14 sec. The Cloud of Unknowing. Eckhart, M. C. 1310-2009. The Essential Sermons. Paulist Press. Rumi, J. 13 sec. 1995. The Essential Rumi. Tradotto da Coleman Barks. Arperone. Gli Upanishad, C. 800-200 a.C. Traduzioni di Enati Waran, 1987, e Patrick Olivelle, 1996. Il Buddha, C. V. sec. Acidhammapada. Varie traduzioni. Al-Ghazali, 11 sec. 1998. The Nietzsche of Lights. Islamic Text Society. Ecologia e pensiero sistemico. Capra, F. 1996. The Web of Life, A New Scientific Understanding of Living Systems. Anchor Books. Lovelock, J. 1979. Gaia, A New Look at Life on Earth. Oxford University Press. Margulis, L., e Sagan, D. 1995. What is Life? University of California Press. Glossario dei termini. Alaya Vinana, sanscrito. Coscienza del magazzino nel buddismo Yogacara. Si riferisce a uno strato fondamentale della mente che conserva tutte le impressioni e le esperienze karmiche, una sorta di letto inconscio della coscienza. Atman, sanscrito. Il sé interiore o anima nella filosofia indù. Nell'Advaita Vedanta, l'Atman è ultimamente identico a Brahman, la coscienza universale. Baka, arabo. Nel misticismo sufi, lo stato di permanere in Dio dopo che il sé è stato annientato, fana. Significa un'unione sostenuta con il divino. Condensato di Bose e Einstein, Beck. Uno stato della materia formato a temperature estremamente basse, in cui le particelle occupano lo stesso stato quantistico e si comportano come un'entità unificata, usato metaforicamente nel tuo manoscritto per illustrare l'unità della coscienza. Brahman, sanscrito. La realtà ultima e immutabile nella filosofia Vedanta, infinita, eterna e il fondamento di tutto l'essere. Tutte le forme e i sé sono visti come manifestazioni di Brahman. Coscienza, rete in modalità predefinita. Una rete neurale nel cervello attiva durante il riposo e il pensiero autoriferito. La ricerca mostra che la meditazione e le esperienze di dissoluzione dell'ego spesso sopprimono questa rete, correlata alla perdita dei confini del sé. Dhikr, arabo. Una pratica devozionale sufi che comporta la ripetizione di nomi o frasi divine, usata per focalizzare il cuore e dissolvere l'ego nel ricordo di Dio. Ego. Il senso psicologico dell'io, l'immagine di sé con cui ci identifichiamo. In molte tradizioni spirituali, l'ego è visto come un costrutto provvisorio, non il sé ultimo. Intreccio, quantistico. Un fenomeno quantistico in cui due o più particelle rimangono connesse in modo che lo stato di una influenzi istantaneamente lo stato dell'altra, indipendentemente dalla distanza. Usato metaforicamente per descrivere l'unità spirituale ed esistenziale. Fana, arabo. Termine sufi per l'annientamento dell'ego o del sé nel divino. È la dissoluzione dell'identità individuale, spesso seguita da Baka. Campo, teoria dei campi quantistici. Un'entità continua che si estende attraverso lo spazio, da cui le particelle emergono come eccitazioni o increspature localizzate. Usato come metafora per la coscienza o la presenza divina nel manoscritto. Ipotesi di Gaia. una teoria scientifica proposta da James Lovelock che suggerisce che la Terra funzioni come un sistema vivente autoregolante, spesso usata in contesti eco-spirituali e di pensiero sistemico. Principio olografico. Un'idea della fisica teorica secondo cui tutte le informazioni in un volume di spazio possono essere rappresentate come dati codificati sul confine di quello spazio. Implica che l'informazione non si perde mai veramente, anche nei buchi neri. Rete di Indra. Una metafora buddista Mahayana che descrive l'universo come una rete infinita di gioielli interconnessi, ciascuno dei quali riflette tutti gli altri, simbolo di interdipendenza e non separazione. Loka Samasta Sukhino Bhavantu, sanscrito. Un canto sacro che significa che tutti gli esseri, ovunque, siano felici e liberi. Esprime compassione e l'aspirazione al benessere universale. Moksha, sanscrito. Liberazione dal ciclo di nascita e morte nell'induismo, la realizzazione che l'Atman è uno con Brahman e che l'ego è un'illusione. Nirvana, sanscrito Pali. L'estinzione del desiderio e dell'ego nel buddismo. Non è annientamento, ma libertà dall'esistenza condizionata, uno stato di consapevolezza illimitata e pace. Non località. In meccanica quantistica, l'idea che le particelle possano essere correlate attraverso vaste distanze istantaneamente, sfidando le nozioni classiche di separazione. Usata nel manoscritto per sostenere l'idea mistica della coscienza intrecciata. Panpsichismo. Una visione filosofica secondo cui la coscienza è una caratteristica fondamentale e ubiqua dell'universo, che tutta la materia abbia qualche forma di consapevolezza. Tattvamasi, sanscrito. Un insegnamento chiave degli Upanishad che significa tu sei quello. Dichiara l'identità essenziale tra il sé individuale, Atman, e la realtà ultima, Brahman. Unio maestica, latino. Unione mistica. Nel misticismo cristiano, la fusione dell'anima con Dio nell'amore e nella consapevolezza oltre la dualità. Vedanta. Una scuola di filosofia indù che interpreta gli Upanishad, enfatizzando la non dualità, Advaita, di Atman e Brahman. Dualità onda particella. Il principio secondo cui le entità quantistiche, come elettroni o fotoni, possono esibire proprietà sia ondulatorie che particellari, a seconda del contesto. Risuona con la metafora del manoscritto dell'ego come onda e del campo divino come oceano.